Era stata una visita piuttosto breve, abbiamo detto, quella nella chiesa di Tessalonica. 2 settimane, forse un mese al massimo. Dopodiché i leader della città, i leader greci, probabilmente vedendo il successo dell'opera dell'Apostolo Paolo, di Tito, e di Sila e di Timoteo, suscitano una sommossa che porta queste persone a essere accusate di sedizione. Si loda un altro re, Gesù Cristo, piuttosto che l'imperatore, e l'apostolo con i suoi compagni, nottetempo, sono costretti ad abbandonare la città. Fuggono durante la notte. C'è qualcuno, fra quelli che erano rimasti, che usa questa situazione per accusare l'apostolo Paolo. Dice: Paolo, tu sei stato uno che ha usato e abusato dei credenti nel periodo breve che sei stato a Tessalonica, e poi nel momento della difficoltà hai fatto le valigie e te ne sei andato, lasciandoli nei guai. E in una precedente predicazione l'apostolo Paolo ha difeso il suo ministero, ha detto: guardate che non è effettivamente affatto così. Io sono venuto a Tessalonica con un solo obiettivo, quello di predicare il Vangelo di Gesù Cristo. E il mio atteggiamento, il mio insegnamento nei vostri confronti è stato di una persona senza errore, senza impurità, senza inganno. Oltre tutto questo, dice l'Apostolo Paolo, ci ha detto anzi l'Apostolo Paolo, io non ho ricercato la gloria delle persone, a me non interessava il successo, non mi interessava il riconoscimento, a me interessava predicare Cristo. E non avevo utilizzato le leve che utilizzavano i ciarlatani degli ambienti religiosi del tempo, quale l'adulazione e l'avidità. Nulla di tutto questo ha fatto parte del mio ministero. Io mi sono comportato in modo integro. Anzi, ci dice l'Apostolo Paolo, io sono stato verso di voi come una madre che ha cura del proprio figlio, come di un padre che istruisce e discepola il proprio figliuolo. Questo è stato il mio atteggiamento nei vostri confronti. E nel brano di oggi, nel brano che leggeremo oggi, che va da 2.17 a 3.13, Paolo torna con maggior vigore a giustificare il suo atteggiamento. Perché è dovuto andare via? E perché non ha potuto fare il ritorno nella chiesa di Tessalonica? Paolo, infatti, dice che le accuse che queste persone che gli stanno muovendo contro sono scandalose, semplicemente scandalose perché non corrispondono alla realtà dei fatti. E gli dice infatti che era stato privato dei Tessalonicesi a malincuore, versetto 17. Aveva fatto dei ripetuti sforzi per ritornare nella chiesa di Tessalonica. Arrivato a un certo punto, non potendo più sopportare questo distacco, era stato disposto ad inviare un suo rappresentante per accertarsi delle condizioni di questa chiesa e aveva mandato Timoteo. Timoteo era ritornato con delle buone notizie e da queste buone notizie l'Apostolo Paolo era stato incoraggiato, ristorato, era gioioso nel cuore. E infine, durante tutto questo tempo, lui non aveva smesso di pregare per la chiesa di Tessalonica. Ora, ci sono tanti passi in cui ci poniamo il ma perché? Cioè, va bene. Apostolo Paolo è andato lì, ha fatto il suo ministero, poi ha dovuto andare via, poi non è potuto ritornare. E allora? Cioè, qualcuno potrebbe chiedersi, ma allora perché tutto questo spreco di scrittura, di tempo, a parlarci degli spostamenti e delle pianificazioni dell'Apostolo Paolo, dei suoi viaggi? Perché la scrittura prende così tanto tempo a parlarci di questo? Questa epistola ci dà uno spaccato di quello che è il cuore dell'Apostolo Paolo nei confronti dei suoi convertiti. Ci dà uno spaccato di quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento degli uni verso gli altri. Riflettiamo. Quando noi siamo lontani dalla nostra famiglia spirituale, cerchiamo in qualche modo di mantenere in ogni modo i contatti? Oppure siamo semplicemente via? Oppure cerchiamo di essere rappresentati, se non lo possiamo fare in prima persona, da un Timoteo di turno, per essere presenti in mezzo ai credenti che non possiamo vedere? O ancora, quando siamo lontani dalle persone che frequentiamo, dalla comunità, manteniamo vivo il loro ricordo nelle nostre preghiere? Li manteniamo nelle nostre preghiere? Forse però questo brano potrebbe anche calmare i nostri animi che così facilmente siamo critici nei confronti degli anziani, che non hanno tempo per noi, che non ci dedicano l'attenzione che meritiamo, che non ci danno l'appuntamento subito appena lo richiediamo, che quando siamo stati ammalati o siamo stati all'ospedale non sono potuti venire a visitarci. Fratelli, forse ci possono essere delle ragioni molto valide per le delusioni che abbiamo da parte di chi ci guida. Forse potrebbe essere come nel caso di Paolo, che c'era un impedimento che non poteva essere insieme con loro. Un impedimento importante, servire qualche altro. Oppure potrebbe essere un impedimento, come l'Apostolo Paolo lo definisce, Satana me lo ha impedito. Vedremo un po', cercheremo di capire un po' che cosa possa significare. Oppure potrebbe essere molto più semplicemente che Dio voglia incontrare i nostri bisogni attraverso un suo rappresentante. Non può venire l'anziano? C'è una comunità che può servirti. C'è una comunità che puoi servire. Ma c'è qualcosa di più in questo brano, oltre che a darci di questi flash un po' sulla vita cristiana, sulla vita comunitaria. Ed è come un tesoro incastonato nella pietra, che devi star lì a scavarlo e tirarlo fuori. Ed è il tema della sofferenza. Da qui il nome della predicazione di oggi, come la Chiesa soffre per il Vangelo. Il termine sofferenza viene usato tante volte in questa epistola, ma anche nella seconda epistola ai Tessalonicesi. In 1:6 Paolo aveva lodato, al capitolo 1, versetto 6, Paolo aveva lodato i Tessalonicesi perché avevano ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con gioia che dà lo Spirito Santo. Nel capitolo 2 ci aveva addirittura, come dire, citato la sofferenza che lui e il suo gruppo di compagni avevano subito e ci aveva dato un principio che potremmo dire universale, che è questo: ricevere il Vangelo può portare a della sofferenza, ma libera dall'ira a venire, dal giudizio, mentre rifiutare il Vangelo può portare ad essere accolti temporaneamente dalla nostra società, ma alla fine ti pone davanti al giudizio di Dio e sarà l'eterna rovina. E qui Paolo torna a parlare del tema della sofferenza, per cui mentre noi adesso leggiamo il brano e poi lo commentiamo e facciamo queste considerazioni sugli spostamenti di Paolo e delle sue giustificazioni, teniamo in mente questo tema principale, quello della sofferenza. Faremo delle riflessioni di volta in volta. Alla fine tireremo alcuni punti e tireremo anche alcuni punti sul ministero cristiano, il ministero di un leader. Di un leader cristiano. Leggiamo per cui dal versetto 17 del capitolo 2. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza o la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restar soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo in Cristo per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti, voi stessi sapete che a questo siamo stati destinati, perché anche quando eravamo tra di voi, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci, come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. Perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Or Dio stesso, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù Cristo ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù Cristo verrà con tutti i suoi santi. In una frase, il sermone di quest'oggi, Paolo difende la sua affrettata partenza da Tessalonica e il fallimento di ritornare, dandoci una breve ma importante teologia della sofferenza, come ho detto. E vedremo perché. Paolo ci dice che era stato privato di questi credenti a malincuore. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo di persona, ma non di cuore. Tre cose sottolinea l'Apostolo Paolo. Paolo non li aveva lasciati volentieri, come dicevano i suoi accusatori. Non l'aveva fatto perché aveva terminato l'occasione di sfruttarli, di abusarne. Assolutamente, era stato privato di loro a malincuore. E si trattava di una separazione, nella mente dell'Apostolo Paolo, temporanea. Non era una separazione permanente. E soprattutto era una separazione puramente fisica, non era una separazione spirituale. Paolo portava ancora forte il pensiero, l'idea di queste persone con sé. Abbandonare quei credenti, per l'Apostolo Paolo, era l'ultimo dei suoi pensieri. E questo lo dimostra il fatto che aveva fatto di tutto per poter ritornare da loro. Abbiamo tanto più cercato, con grande desiderio, di vedere il vostro volto, perciò più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi. Il linguaggio che usa l'Apostolo Paolo è un linguaggio che esprime la nostalgia, cioè l'idea di ci siamo sforzati, abbiamo fatto di tutto, ma effettivamente non è stato possibile. Paolo non ha potuto fare il ritorno nella chiesa di Tessalonica non per mancanza di sforzi, non per mancanza di pianificazione, non per problemi finanziari perché non poteva permettersi un viaggio di ritorno a Tessalonica, ma Paolo dice semplicemente per questo, il diavolo, Satana, ce lo ha impedito. E questo introduce il tema della sofferenza, e questo introduce il tema della fonte della sofferenza, che vorrei esprimere in questo modo, la Chiesa soffre a motivo della guerra spirituale. Noi siamo in una guerra spirituale che ce ne rendiamo o che non ce ne rendiamo conto. E facciamo meglio a rendersene conto quanto prima. Satana ci dice ha ostacolato l'Apostolo Paolo. L'ostacolo, la parola che usa Paolo per ostacolo, è come dire una barriera che non puoi, quando sei con la macchina ed incontri una barriera che non puoi superare. E quella è come un atleta che si è preparato per la gara e all'ultimo momento, sul blocco di partenza, viene squalificato per una falsa partenza. Non può più competere. Non è che non può proprio correre la gara. E questo dice l'Apostolo Paolo. Il diavolo glielo ha impedito. Attenzione, Paolo non sta dicendo il diavolo me lo ha fatto fare. Ma il diavolo non mi ha permesso di fare il ritorno a Tessalonica. In che modo Satana lo aveva ostacolato? Noi non possiamo essere sicuri su questo punto. Potrebbe trattarsi dell'opposizione che lo aveva costretto a lasciare la stessa Tessalonica di notte e che ancora adesso si accanivano questi oppositori nei confronti della Chiesa di Tessalonica che continuava a soffrire. Probabilmente queste agitazioni, questi tumulti non erano finiti e impedivano l'Apostolo Paolo a ritornare. Potrebbe anche essere una difficoltà fisica dello stesso Apostolo Paolo. Lui parlerà nella lettera ai Corinzi di una spina nella carne, di una spina nella carne che definirà addirittura un angelo di Satana che lo avrebbe potuto impedire. Oppure poteva essere semplicemente il fatto che Paolo era impegnato nel servizio in un altro luogo, Atene o Corinto, molto più probabilmente Atene, il servizio a questi credenti non gli permetteva di avere risorse e tempo necessario per potersi spostare nuovamente a Tessalonica. In che modo Paolo sapeva che era stato Satana ad ostacolarlo? Anche questa è una domanda a cui non abbiamo tante risposte. Forse poteva essere un discernimento particolare dell'Apostolo Paolo, forse poteva essere il fatto che Dio glielo avesse rivelato in modo chiaro che si trattava di un'opposizione da parte di Satana, o forse potrebbe essere un misto fra le due cose. In ogni caso, Paolo sapeva perfettamente che la sua impossibilità a tornare a Tessalonica non era disinteresse. Non è che non aveva cuore questi credenti, ma Satana lo aveva impedito. Ora ci sono degli estremi da evitare quando anche noi ci confrontiamo con queste difficoltà, quando anche noi parliamo del nostro rapporto con il diavolo, del nostro, come dire, confronto con questa potenza soprannaturale. C'è un estremo da evitare, che è quello di attribuire a Satana ogni cosa che non va nella nostra vita. Ho cercato di testimoniare, ma il diavolo mai me lo ha impedito. Ho cercato di vivere una vita santa, ma il diavolo mi ha ostacolato e non me l'ha permesso. Attenzione, fratelli, ad attribuire molte delle colpe dei nostri fallimenti al diavolo. Spesso non è così. Spesso è semplicemente paura o pigrizia. Spesso sono cose che stanno dentro di noi, non sono opposizioni da parte di Satana. Ma non vorrei sminuire la sua attività. Anzi, c'è l'altro estremo da evitare, che è quello che vede queste discussioni su Satana, questo parlare del maligno come dei residui di una religiosità superstiziosa. Assolutamente, Satana è vivo e vegeto, ed egli è all'opera. Ed egli è all'opera. Ed era chiaro che Satana aveva ostacolato il ritorno di Paolo a Tessalonica. Cosa pensate che avrebbe fatto Paolo una volta ritornato a Tessalonica? Lasciando una chiesa che è stata fondata da appena 2 settimane, se non un mese. Cosa avrebbe fatto? La prima cosa che avrebbe fatto è continuare il suo ministero di predicazione del Vangelo e soprattutto la sua azione di discepolato nei confronti dei credenti che aveva così in fretta abbandonato. E questo chiaramente non era gradito al diavolo. E questo chiaramente non gli andava a genio. C'erano stati degli ostacoli. La scrittura non ci dice come erano stati questi ostacoli, ma ci dice cosa. È di fondamentale importanza per noi, confrontandoci sul tema della sofferenza, sul tema dell'opposizione, sul tema dell'azione di Satana, comprendere però un concetto fondamentale, che il potere del diavolo è un potere delegato, è un potere che non è autonomo. Egli non può fare di testa sua qualsiasi cosa. Questo è uno dei principi fondamentali che troviamo nella storia di Giobbe. Un'altra storia che ci viene raccontata, tutte le disgrazie della vita di quest'uomo, per dirci che cosa? Che Satana ha un potere delegato, ma che Dio fissa i termini e le condizioni di quel potere. Tu puoi toccarlo, anche pesantemente, ma non puoi togliergli la vita. Allora, quando noi ci confrontiamo con il tema della sofferenza, quando noi ci confrontiamo col tema dell'azione di Satana, dovremmo in qualche modo avere in mente queste cose. Che in molte delle prove, delle difficoltà che noi viviamo, c'è una causa finale, che è sicuramente Dio. Egli è colui che è in controllo di ogni circostanza. Dobbiamo ripartire sempre da questo assunto, che il Signore è sovrano e qualsiasi cosa può succedere è un qualcosa perché da Lui delegata. Poi c'è un potere, una causa intermedia, che è spesso Satana che gioca dietro le quinte, che noi non vediamo, ma che ostacola l'azione di Dio nelle nostre vite. E poi c'è una causa molto più diretta, molto più immediata, che siamo noi stessi, che è il peccato, che sono le persone con le quali siamo in relazione. La nostra responsabilità, l'opposizione di Satana, ma soprattutto la sovranità di Dio. Teniamo in equilibrio queste cose quando parliamo delle opposizioni che noi viviamo. E Paolo, per dire, ma vi rendete conto di quanto assurdo è questa idea che io non ho cercato di fare uno sforzo di venirvi a visitare? Qual è infatti la nostra speranza? La nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia, Paolo pone delle domande retoriche per dire: ma vi rendete conto dell'assurdità dei pensieri che state maturando? Qual è il nostro vanto? Qual è il vanto di un leader di una chiesa? Il numero dei sermoni che ha predicato? Il budget della comunità di cui fa parte? Il numero di credenti che compongono la sua chiesa? Oppure il fatto di poter avere un vanto davanti al Signore nell'ultimo giorno per i credenti che attraverso l'opera della testimonianza sono stati portati a Lui? Qual è il vanto? Qual è il vanto dell'Apostolo Paolo? La gloria e la gioia di Paolo era vedere le vite delle persone cambiate dal ministero del Vangelo. La gioia di vedere questi figli spirituali avere una fede robusta, vittoriosi davanti agli agenti atmosferici della tempesta e della persecuzione. Questo era il vanto di Paolo. Paolo però non aveva potuto, come dire, starsene lì con le mani in mano ad aspettare e a pensare se la caveranno o non se la caveranno queste tessalonicesi. Arrivato a un certo punto, non sopportando più il distacco, decide di mandare Timoteo. Consideriamo la possibilità di un'azione di Dio nella nostra vita non direttamente con la persona che avremmo voluto, ma attraverso un terzo. I tessalonicesi sono serviti non da Paolo, che era il loro padre spirituale, possiamo dire, ma da Timoteo. E Paolo manda Timoteo. Non c'è un particolare significato, perciò non può. Scusate, leggo versetto 1, perciò non potendo più resistere, e poi versetto 5, perciò anch'io non potendo più resistere, non c'è un particolare significato nel cambio del soggetto dal singolare al plurale. Quello che ci dice l'Apostolo Paolo è che si trova alle strette e si trova costretto a mandare qualcuno ad accettarsi della condizione dei tessalonicesi. E manda Timoteo, che egli definisce nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del Vangelo di Cristo. E il distacco che Paolo affronta, è un distacco a caro prezzo. È un distacco a caro prezzo perché Timoteo era prezioso per Paolo, non solo in termini di ministero cristiano, era un altro importante leader, ma soprattutto in termini personali. Paolo aveva bisogno della cura e dell'attenzione di un'altra persona. In molti finali, in molte conclusioni di epistole del Nuovo Testamento attribuite all'Apostolo Paolo, Timoteo ha una importanza. È colui che si prende cura, è un po' quello che lo porta per mano, visto anche le deficienze fisiche che l'Apostolo Paolo aveva. E Paolo dice: io ho preferito soffrire, e si trova infatti lì ad Atene che gira da solo e incomincia a guardare la città di Atene, piuttosto che avere questo pensiero di non sapere come voi vi trovate, com'è la vostra fede, come state andando avanti nel Signore. E manda Timoteo per tre ragioni. In primo luogo per confermare e confortarvi nella vostra fede. In secondo luogo, per aiutarli a mantenere quella fede e a non vacillare nelle prove che stavano subendo. E in terzo luogo, per avere un resoconto. Timoteo, vai e raccontami quello che sta succedendo. Ed ecco allora che nei versi 3 e 5 Paolo torna a parlare nuovamente della sofferenza e lo fa dicendoci fondamentalmente queste cose. La Chiesa soffre nelle prove, ma nessun credente dovrebbe essere sorpreso dall'arrivo delle prove. Perché? Uso un termine piuttosto forte, un termine che userà ancora nell'apertura della seconda epistola ai Tessalonicesi, sempre. Siamo stati destinati ad esse, siamo stati destinati alle prove e siamo stati avvertiti circa le prove. Siamo stati destinati alle prove. Uno dei migliori antidoti contro la sofferenza è sapere che essa è una condizione normale. Essa è una condizione normale. Potremmo dire che è una componente necessaria della vita cristiana. La teologia del benessere probabilmente è una delle eresie più insidiose e ingannevoli che oggi la Chiesa affronta. Quando la predicazione insegna o suggerisce anche che al fedele deve aspettarsi una vita fatta solo di salute, benessere, benedizioni materiali, distorce la scrittura e inganna il prossimo, il quale non avrà più un'ossatura spirituale tale da poter sopportare la prova quando questa arriva. E la prova, dice Paolo, arriva. La prova arriva. Ma tale insegnamento è anche, come dire, uno sfregio ai tanti credenti che ancora continuano a soffrire a motivo della fede. L'Apostolo Paolo stesso era un esempio senza eguali di fede e fedeltà. Eppure lui stesso ha dovuto soffrire molte sofferenze, fisiche e spirituali. Eppure lui è lì. Versetto 4, ascoltate. Perché anche quando eravamo tra di voi, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Sembra che Paolo avesse un ordine del giorno, come dire, una scaletta degli argomenti da trattare con i neocredenti. E uno generalmente, nella scaletta che tratta con una persona nuova nella fede, mette le cose fondamentali, giusto? E cos'è che mette come punto fondamentale l'Apostolo Paolo? Proprio quello della sofferenza. Non va a parlare di tante cose, ma dice, sii preparato, attento che la tua fede ti porterà ad incontrare dell'opposizione. Abbiamo qualche dubbio su questo? Ascoltiamo qualche parola autorevole del nostro Signore, dell'Apostolo Paolo stesso e dell'Apostolo Pietro. Vediamo se questi hanno qualche idea diversa sul tema della sofferenza. Matteo 5. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Giovanni 15. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, e qui è Gesù che parla, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Giovanni 16. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Vi ho detto queste cose, siate vittoriosi. Io ho vinto il mondo. Fatevi coraggio. Avrete tribolazioni, ma io ho vinto il mondo. E cosa dice Paolo? In altri posti, Atti 14, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Romani 8, lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Cristo e coeredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Filippesi, capitolo 1. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Quale grazia ci ha dato il Signore? Non soltanto la grazia di far parte di Lui, ma anche di soffrire per Lui. Forse ce la saremmo risparmiata questa grazia, ma anche questa ci è data. Secondo Timoteo 3. Del resto, fratelli, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo saranno perseguitati. Quindi Gesù dice la stessa cosa. Paolo, in altri posti del Nuovo Testamento, dice la stessa cosa. E Pietro, che cosa dice? Pietro, prima epistola, capitolo 2. Poiché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza davanti a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati. Ancora questo termine. Siete stati chiamati perché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. E ancora, 1 Pietro capitolo 4. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provocarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno vi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni. Anzi, glorifichi Dio portando questo nome, Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. La domanda corretta, fratelli, non è: ma le prove arriveranno, ma la difficoltà arriverà. La domanda corretta è: rimarremo fedeli nelle prove? Le useremo come occasione per crescere? La domanda corretta da porsi è questa: come ci confrontiamo con le difficoltà che quotidianamente viviamo? Sono un ostacolo, un impedimento o un'occasione per essere affinati davanti al Signore? Un'occasione per sviluppare la comunità di fede, per ricercare la consolazione gli uni degli altri, per ricercare l'incoraggiamento di quelli che ci stanno accanto? Come usiamo le prove? Oppure le usiamo per costruire un guscio intorno a noi e ritirarci, isolarci e magari abbandonare la comune raunanza, come la chiama Ebrei? Come usiamo le difficoltà? Nel verso 5 l'apostolo Paolo usa un altro termine per descriverci questa battaglia spirituale. Usa il termine il tentatore. Paolo dichiara: temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ancora una volta non sappiamo che cos'è questa tentazione che poteva, come dire, far deviare i Tessalonicesi. Poteva essere una, come dire, una lacuna dottrinale, potrebbe essere anche una lacuna morale, un comportamento sbagliato. Non lo sappiamo, però Paolo teme che il suo sforzo, il suo e quello dei suoi compagni, poteva risultare vano nei confronti di queste persone. Per cui la decisione di mandare Timoteo per evitare il default dei credenti. Satana a volte mette dei blocchi nelle nostre vite, ma molte volte mina la nostra vita spirituale attraverso la tentazione. Questa è un'altra grande verità. E il quarto argomento che Paolo dice: perché non sono potuto venire da voi? Sono stato rallegrato da quello che Timoteo mi ha raccontato. Timoteo è venuto da voi, ha visto come vi siete comportati e sono stato rallegrato. E Paolo dice, usa un termine, che è il termine buone notizie. Sono stato rallegrato dalle buone notizie. Sapete qual è questo termine? Il termine che viene usato qui è il termine Vangelo o evangelizzare, ed è l'unica e la sola volta nel Nuovo Testamento che il termine Vangelo viene utilizzato per qualcosa che non è direttamente il Vangelo di Gesù Cristo, ma viene utilizzato per parlare delle buone notizie che l'Apostolo Paolo ha ricevuto. Cioè, Paolo lo fa esplodere semplicemente il fatto di poter avere delle notizie positive da questi credenti. Perché? Perché la fede e l'amore dei Tessalonicesi erano rimasti intatti. Perché anche i Tessalonicesi conservavano un buon ricordo di Paolo e dei suoi collaboratori. E soprattutto perché la nostalgia di questi credenti era reciproca nei confronti di Paolo. Paolo aveva nostalgia di loro che non poteva vederli, ma loro avevano nostalgia di Paolo che non potevano rivedere. Paolo era così confortato che si sente quasi rianimato. Nel versetto 8, parla di un essere appunto rivivere, di farsi rivivere. Le buone notizie non fanno però rilassare l'Apostolo Paolo. Paolo bene, riceve delle buone notizie, però continua a insistere davanti al Signore per loro. Continua a pregare giorno e notte. Desidera ritornare da loro e ci dà un'indicazione del perché voleva tornare da loro. Per colmare le lacune della vostra fede. Il termine colmare è il termine utilizzato da un pescatore che rassetta le reti, che aggiusta i nodi delle sue reti. È usato per un politico che riconcilia le fazioni opposte. L'abbiamo visto domenica scorsa, anche usato di un chirurgo che riaggiusta le ossa e le mette in giusta posizione. Il desiderio di Paolo è di colmare la fede di questi credenti. Certo, colmare le lacune di carattere dottrinale che ancora avevano, ma soprattutto colmare lacune di comprensione delle implicazioni comportamentali, delle implicazioni etiche che la fede ha nella vita. Paolo voleva fare questo. E ancora una volta, parlando di questo, Paolo parla della sofferenza. Ma Paolo parla della sofferenza questa volta non in riguardo a quella che i Tessalonicesi stavano subendo, ma riguardo alla sofferenza che lui stesso stava sopportando. Versetto 7. Siamo stati consolati a vostro riguardo a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. La sofferenza è riscattata e alleviata quando produce una fede stabile. Paolo sta dicendo: tutto quello che io ho subito e ho patito per amor vostro ne è valso la pena, perché adesso vedo il buon frutto che ha portato nella vostra vita. Ed è lo stesso atteggiamento che ha un genitore nei confronti del figlio. Fai dei sacrifici per permettere al figlio di raggiungere un obiettivo che ci si è preposti e sei contento quando l'ha raggiunto. Non ti sembrano più nulla quelle sofferenze che hai dovuto patire o che hai dovuto subire per poter raggiungere quell'obiettivo. E questo è lo stesso atteggiamento dell'Apostolo Paolo. E per avviarci alla conclusione, l'Apostolo Paolo dice che in tutto questo, io però non ho smesso mai di pregare per loro, non ho smesso mai di pregare per voi, o Tessalonicesi, di pregare affinché il vostro amore abbondi gli uni verso gli altri e verso tutti. È un po' un versetto che richiama l'idea di Galati, Galati capitolo 6. Versetto 10. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli che sono nella fede. Questo dice l'Apostolo Paolo. E l'Apostolo Paolo utilizza il tema del giudizio e del ritorno di Cristo per dire: attenzione, non è che non dovete fare certe cose X, Y, Z, perché se le fate mentre Cristo ritorna, chissà cosa vi succede. Ma dice: attenzione, Cristo ritorna, per cui usate questo tempo che vi aspetta per la vostra santificazione. Questo è un po' il quadro di quello che Paolo ci ha detto di questa giustificazione del perché non è potuto ritornare a Tessalonica. Portiamo per noi alcune cose. Fratelli, vi ricordo che la sofferenza e le difficoltà sono un qualcosa di comune nella nostra vita. Sono l'esperienza quotidiana, potremmo dire. Non pensiamo come qualcosa di anomalo e non pensiamole come qualcosa che accadono a noi e a nessun altro. Sono sofferenze comuni al popolo di Dio. Vediamo quelle che sono le difficoltà che ci capitano come normalità. Non stiamo lì ad arrotolarci su noi stessi e perché proprio a me. Piuttosto poniamoci le giuste domande. Cosa posso imparare da questa esperienza? Soprattutto incominciamo a sviluppare una sensibilità degli uni verso gli altri per capire che ci possono essere dei Paolo, dei Timoteo intorno a noi, che possono venire incontro alla nostra situazione. L'Apostolo Paolo non poteva farlo di persona. Forse l'anziano, gli anziani di questa comunità non possono fare tutto per incontrare i bisogni di tutte le persone, ma ci sono tanti Timoteo nel nostro mezzo che possono essere utilizzati per questo. Incominciamo a rivalutare la sofferenza nel giusto mezzo, ma soprattutto una considerazione riguardo al servizio cristiano. Il servizio cristiano. Paolo ha difeso il suo ministero in questi ultimi capitoli, capitolo 2 e poi prima parte del capitolo 3. E se vi rendete conto, se ci riflettete, Paolo ha usato delle metafore per il suo comportamento nei confronti di questa Chiesa. E ha usato le metafore dell'amministratore, del padre, della madre e dell'araldo. Egli ci dice che come un amministratore ha fedelmente vigilato sul Vangelo, che come una madre con dolcezza ha curato i neoconvertiti, che come un padre diligentemente li ha istruiti nella fede, e come un araldo con audacia ha annunciato, proclamato la parola di Dio. Fratelli, da questi quattro metafore derivano due pilastri per quello che è il servizio cristiano. La nostra prima responsabilità come servitori è quella verso la parola, custode ed araldo. E la nostra seconda responsabilità è verso il popolo, padre e madre. Prima di tutto viene l'impegno per la parola. Ogni autentico servizio cristiano comincia con la parola. Se non abbiamo la convinzione che siamo chiamati a predicare la parola e che quella parola, così come l'hanno accolta i Tessalonicesi, è parola di Dio, non c'è autentico servizio. Se non c'è questa convinzione nella nostra testa, nella fondamentale importanza della parola, non c'è servizio. Nessuna altra voce da ascoltare, nessuna altra guida. Calvino diceva: il Vangelo è lontano dalla congettura come la terra è lontana dal cielo. Nessun'altra voce da ascoltare. In secondo luogo c'è l'impegno per il popolo. Paolo ce l'ha dato. Paolo, attraverso questa sua difesa del perché è dovuto andare via e del perché non ha potuto ritornare, ci ha dato il suo cuore per questa Chiesa, l'impegno per la comunità. Paolo li aveva lasciati con riluttanza, aveva fatto di tutto per far visita, questi sforzi erano stati vanificati in tutti i modi. Arrivato a un certo punto aveva mandato anche un suo rappresentante per accertarsi della fede e dalle buone notizie che questa persona aveva riportato era stato incoraggiato al punto da espandere il suo cuore in gioia e ringraziamento davanti a Dio. Questo, fratelli, è il doppio impegno di ogni leader cristiano. Il doppio impegno di ogni leader cristiano, in primo luogo impegno per la parola, araldi e amministratori, e in secondo luogo impegno per il popolo, padre e madre. Siamo servi della parola e siamo servi della Chiesa. Si tratta di un parlare o di un mantenere la verità nella carità, di un crescere verso colui che è il capo, cioè Cristo. Eppure oggi questa combinazione è molto rara. Alcuni leader sono grandi campioni di verità e vogliono lottare, sono ansiosi di lottare per questa verità, ma mostrano poco amore. Altri invece sono molto più, come dire, fautori dell'amore e con uno scarso impegno verso la verità. La verità è dura se non è addolcita dall'amore e l'amore è debole se non è fortificato dalla verità. Come possiamo sviluppare questa equilibrata combinazione di impegno per la parola e impegno per il suo popolo? In un solo modo, andando allo Spirito Santo. E per la potenza dello Spirito Santo, perché Egli è la fonte di entrambi. Egli è lo Spirito della verità. E il suo frutto è l'amore, ci dice Galati. Il nostro più grande bisogno è di essere ripieni dello Spirito, il solo che può condurci alla via della vita, della verità e dell'amore, anche quando c'è la tempesta. Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo ringraziarti per quello che tu ancora oggi ci ricordi. Signore, ti vogliamo ringraziare per la grazia che tu hai diffuso nelle nostre vite e nel nostro cuore. Signore, ti ringraziamo che tu ci apri gli occhi davanti alle difficoltà con le quali quotidianamente ci confrontiamo, con la malattia, con le delusioni, con le perdite, con le sofferenze, con l'opposizione, con l'incomprensione. Signore, noi preghiamo che possiamo riquadrare, ritarare l'esperienza nostra tutti i giorni che viviamo davanti alla Tua parola. Non perché vogliamo soffrire, perché noi ne siamo la causa, ma se soffriamo, Signore, che possiamo almeno soffrire come Tuoi testimoni. Signore, aiutaci, Signore, a ridimensionare la nostra esperienza e a vedere che questa è una condizione comune a tutta la Tua Chiesa. Non è un nostro esclusivo privilegio. Signore, aiutaci, Signore, a rivalutare la dimensione della comunità. Signore, delle persone che Tu ci metti accanto per potersi anche accompagnare durante le difficoltà. Signore, dei Paolo che pregano per noi, dei Paolo che inviano dei Timotei che possono incontrare i nostri bisogni. Signore, che ciascuno di noi possa essere un Tuo strumento nelle Tue mani affinché, Signore, gli uni e gli altri possiamo portare i nostri pesi. Signore, ti ringraziamo soprattutto delle tue promesse, che tu hai vinto comunque queste cose. Tu hai vinto tutte queste cose. Ti ringraziamo, Signore, che tu sei sovrano, che quello che ci capita, Signore, comunque deriva da un potere che tu hai delegato, di un potere che tu hai fissato i confini e i termini, e che non potrà andare oltre quella che è la tua volontà. Signore, aiutaci a porci le giuste domande, non perché accadono certe cose a noi, Signore, ma cosa possiamo ancora imparare da queste? Come, Signore, possiamo crescere all'immagine del tuo figliolo Gesù Cristo attraverso le sofferenze? Anche egli ha dovuto crescere attraverso quello che ha patito. Signore, che anche noi possiamo crescere e non rimanere indietro attraverso le esperienze che viviamo. Signore, ti preghiamo anche, Signore, per il nostro servizio. Signore, che il nostro servizio possa essere improntato a quello che abbiamo visto nella tua parola. Signore, che possiamo essere dedicati, Signore, alla tua parola, che possiamo essere dei custodi e degli araldi, siamo dei fedeli amministratori dei tuoi oracoli, siamo che possiamo annunciarli con fermezza, con baldanza, cioè con audacia, senza temere l'opposizione, appunto. Siamo allo stesso tempo, Signore, che possiamo essere gli uni e gli altri con un desiderio forte di accudire gli uni gli altri, che possiamo essere madre e padre gli uni e gli altri. Signore, dacci questo doppio impegno per la tua parola e per il tuo popolo, a ciascuno di noi. Signore, come abbiamo visto, non siamo sufficienti per questo. Non abbiamo le forze per poter fare tutto questo. E per tale ragione noi chiediamo che il tuo Santo Spirito, colui che è Spirito di verità, colui che crea il frutto dell'amore, possa ancora operare nelle nostre vite. Nel suo nome noi ti preghiamo. Amen.